La Adventist World Radio Europe vi invita ad ascoltare Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto.
Kipros con Dassas.
Singapore Guam Dientai. Sisan Guam Guam.
Vem em cima do Lancieto. Um chute seco do Reinaldo. Quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou por ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema em definitivo para o Mondusa. O Tita reclamou, pois a...
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi iniziamo un ciclo di programmi dedicati alla storia della radio italiana in vista del prossimo 75esimo anniversario delle prime trasmissioni partite da Torino nell'estate del 1924 dalla Unione Radiofonica Italiana. George Bernard Shaw diceva che l'unica forma garantita di attualità consiste nell'essere fuori dal tempo. È stato detto che la storia della radio è la nostra storia ed anche che la radio ha resistito allo strapotere della TV mantenendo una sua attualità.
Maramau, perché sei morto? Pane e vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Le amicine innamorate fanno cor per te le scusa, ma la porta è sempre
giù. Unione Radiofonica Italiana 1RO, stazione di Roma.
Gualtiero Zanetti, giornalista sportivo. Sulla nave nell'Atlantico nel 45 sento Carosio che trasmette un'Italia-Svizzera. Fu un pari, erano le voci autentiche della patria. Fu per me come un tornati a casa e tutto come prima. A proposito di Carosio, forse non si sa che quando fece i test a Leiar come radiocronista non vinse il concorso, o meglio, arrivò alla pari con un'altra voce che però gli fu preferita. Insomma, lo storico Nicolò arrivò secondo, solo che il primo non si presentò più e il posto fu di Carosio, che era impiegato alla Shell. Alberto Marchesi, altro giornalista sportivo. Con gli apparecchietti d'epoca a galena, le antennine, le orecchie appiccicate e i sogni infusi e diffusi da Carosio per il calcio, da Mario Ferretti poi per il ciclismo, perché in quegli anni e in buona parte fino all'avvento della televisione, alla radio venivano affidati i sogni dello sport e per lo sport, mentre alla carta stampata, ai Colombo, agli Ambrosini, l'avvocato in bicicletta dei Giri d'Italia, ai Roghi che fece per il Corriere dello Sport reportage in Africa durante la guerra aspettava la parte di documentazione. Insomma, sulla carta la realtà, all'orecchio la fantasia.
Onda nel ciel di maggio come un formaggio d'Olanda, monda la luna in viaggio ed il suo raggio ci manda questo paesaggio che miraggio, che sogno.
La radio è ascolto e che cosa sia l'ascolto lo dicono le splendide pagine di Roland Barthes dedicate alla voce omonima dell'enciclopedia Einaudi, raccolte da Italo Calvino, che ne ha fatto un testo per l'opera di Berio dal titolo Il re in ascolto. Marshall McLuhan fa delle distinzioni fra radio e TV, tra media caldi e freddi, tra il tamburo tribale radiofonico e il gigante timido televisivo.
Salano calori, tulli, 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 pam. Mamma rani fuori, tulli, 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 pam. Oh, il canto delizioso, nell'incanto sospiroso. Salano d'amore, tulli, tulli.
Oliviero Bea nello sport ritrova la definizione migliore della radio. Mi preme riprendere il dato specifico della fantasia e dell'immaginazione. Sono questi due tratti dell'animo e della mente che la radio chiede all'ascoltatore, assieme, siamo fiscali, all'attenzione. La fantasia e l'immaginazione che ne costituiscono in parte l'aspetto originario, cioè quello ludico. Lo sport è inizialmente gioco, si gioca con la fantasia e l'immaginazione, si ascolta con fantasia e immaginazione e siamo a Radio e Sport. La lingua radiofonica dedicata allo sport si è modificata e impoverita molto meno di quello che è capitato alla lingua televisiva. E questa è un'ulteriore forma di conservazione, perché se identifichiamo in espressiva e comunicativa le due funzioni della lingua, ecco che la lingua della radio ha continuato a mantenere il suo aspetto espressivo, mentre la televisione, inseguendo la didascalia delle immagini, si è informata solo al potenziale comunicativo. Insomma, la radio, dice Oliviero Bea, sbriglia di più l'espressività. Il linguaggio della radio e dei media in generale è sempre stato un fatto culturale molto importante, non a caso l'Italia dei dialetti, l'Italia del piemontese, del siciliano e del napoletano si è uniformata alla lingua del Manzoni soltanto grazie a radio e televisione. Oggi addirittura si parla con quello che si sente per radio e per televisione e questo è un fatto noto a tutti. Per gli addetti ai lavori esiste però un differente modo di lavorare, una cosa è scrivere per la radio e un'altra scrivere per la televisione, un'altra ancora scrivere per un giornale. Carlo Emilio Gadda, ai programmi culturali della RAI, su un suo testo da passare ad un annunciatore della radio, annota quanto segue. Ti prego, fallo leggere a un bravo dicitore che si rassegna alle mie proposizioni prive del verbo come tanti cartellini indicatori. Persuadilo che i miei periodi sono talora privi del verbo come le etichette delle bottiglie o i titoli. L'avviso era rivolto niente di meno che a un annunciatore d'eccezione, Riccardo Cucciolla. Di nuovo Oliviero Bea mette l'accento sull'importanza che la radio ha avuto nel dopoguerra a tenere unita l'Italia, tutti incollati all'apparecchio per sentire le partite di calcio raccontate da Niccolò Carosio. Un filo rosso resistente, dice Bea, dal trio lescano ad Arbore Boncompagni, passando per Rabbagliati e il maestro Angelini. Un filo rosso che spicca di più se parliamo di sport, conclude Bea.
Se piove vaghi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe t'entra già. Cosa vorresti dire, cosa vorresti fare, se senti già le suole farci già? Che ci vuoi fare se nel taschino, frugari frugogno, non puoi trovare il becco d'un quattrino? Libero te ne vai, a piedi mai non hai, i guai di chi va in tasche d'intra mai.
Umberto Saba, Eugenio Montale, Piero Calamandrei, Carlo Levi furono i primi poeti e scrittori approdati a Radio Firenze nel 1944 dopo la liberazione e dopo un periodo di clandestinità e che avevano partecipato alla fortunata trasmissione Scrittori al microfono, una rubrica sul dibattito tra letteratura e società, il ruolo dello scrittore e la funzione dell'intellettuale, che solo più tardi venne soppiantata dal primo rotocalco letterario intitolato L'approdo. Una situazione non delle migliori, quella degli scrittori, se già nel 51 ci si lamentava per un compenso di appena 15.000 lire, equivalente più o meno a 150.000 lire di oggi, e dove il malcontento veniva espresso dagli scrittori della levatura di Alberto Moravia, che individuava un certo lassismo in campo morale, materiale e politico. Alcuni, come Corrado Alvaro, già anticipavano i tempi, fornendo alla radio delle anticipazioni sui suoi libri che sarebbero andati alle stampe più tardi. Insomma, nel dopoguerra era nato un interessante connubio fra radio e scrittori, uno dei momenti più interessanti dell'attività letteraria. Non a caso gli scrittori che abbiamo citato sono fra i più segnalati anche nelle antologie adoperate nelle scuole negli anni 70 ed 80. Ed era proprio su questo connubio che sarebbe nata la discussione su come scrivere per la radio, un tema ampiamente trattato da Carlo Emilio Gadda, che per un certo tempo si occupò dei programmi culturali della radio italiana. La gente per ora voleva sapere su quanto accadeva nel campo della scienza, della medicina, dell'agricoltura, dell'economia. la radio si occupava per la prima volta di educazione, era una sorella per gli infermi, divulgava i prezzi a listino dei generi alimentari, si occupava di ogni manifestazione e finalmente di lingua e grammatica. Furono chiamate anche i primi dantisti a leggere la Divina Commedia. Ungaretti, venuto a leggere le sue poesie alla radio, finì per stritolare fra le mani i suoi occhiali a lenti basse. La nascita del terzo programma della RAI fu un importante momento per il rilievo che veniva finalmente dato alle lettere e alle arti. Purtroppo negli anni 50 la guerra fredda portava alla radio una certa ondata di estremismi ed eccessi, come ad esempio nella rappresentazione della Covancina di Mussorgsky. All'annunciatore fu imposto di sopprimere la didascalia «La scena si svolge nella Piazza Rossa» o anche all'illustratrice dei proverbi del mese di non leggere «Falce in pugno», che poteva essere considerata propaganda bolscevica. Peggio ancora con Dante, di non leggerne i versi di un canto dove si parla male di Bonifacio VIII per non urtare la suscettibilità delle gerarchie ecclesiastiche.
Si può non lo sa, ma quando passa ride tutta la città e le sardine dalle vetrine gli fa mille mossettine, ma lui con grande serietà saluta tutti, fa un inchino e se ne va. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo sopra il capo.
Con la radio nasce un nuovo genere di giornalismo. Già dall'inizio della sua storia la radio italiana proponeva sotto Mussolini le cosiddette comunicazioni governative, seguite più tardi da un bollettino di notizie riprese dal Popolo d'Italia. Poi l'informazione venne via via sempre più sfruttata dal regime per scopi propagandistici. Il primo giornale radio nacque nel 1929, diretto da Pio Casali. Poteva trasmettere solo le notizie dell'agenzia governativa ufficiale Stefani. I giornalisti della radio, inoltre, non potevano iscriversi all'albo professionale in quanto totalmente subordinati alla direzione, cioè al regime. Nonostante tutto, nasceva in Italia un giornalismo che rispondeva alle esigenze del mezzo e un giornalismo fatto per un verso con notizie brevi scritte in un linguaggio semplice, accessibile a strati sociali che la stampa quotidiana non raggiunge. Secondo Franco Cremascoli, giornalista dell'EIAR, le notizie per radio dovevano essere brevi, banali ed esatte. Le radiocronache sportive, con la prima di Nicolò Carosio il 1 gennaio del 33 per la partita Italia-Germania dal littorale di Bologna, sfruttavano appieno le potenzialità del mezzo. Uno strumento che si rafforzò in mano al fascismo durante il periodo del colonialismo dal 1936 con l'inizio delle trasmissioni per l'estero. Con questo nasceva la cosiddetta guerra delle onde, un momento di sventura condiviso con i tedeschi e una guerra che gli italiani persero in partenza. Da allora nessun cambiamento avviene nel giornalismo radiofonico italiano. I responsabili dell'informazione, cita Paolo Murialdi, non sono capaci o non sono in grado di cambiarne i modelli. Il sistema è rigido e ormai si rivela rozzo. L'EIAR è impastoiata in una specie di militarizzazione e la censura dei comandi militari e quella del Ministero della Cultura Popolare lasciano scarsissimi spazi ai corrispondenti di guerra. Il giornale radio italiano, in onda a reti unificate, perde di credibilità e la cronaca nera è quasi inesistente per far credere agli italiani che con il regime tutto funziona.
Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle ad una, ai, cerco il sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro sempre Belzebù.
La Adventist World Radio Europe vi ha presentato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima settimana.